riflessione sulle stagioni della memoria della Shoah nel secondo dopoguerra, con questo ultimo documento che ci ha letto, che già ci aveva sollecitato per chi legge, che aveva da leggere. L'importante è che nel suo procedere contiene in sé tutta una serie di significati che evidentemente nel tempo sono portati e che ci siamo sollecitati a valutare appunto nella loro dimensione storica. Bene, adesso vediamo invece gli Stati Uniti, quel continente extraeuropeo che ci è stato suggerito di guardare oggi dalla redattrice di stamattina Giuliana Laschi, ma che ha lasciato giustamente al massimo esperto Mario Del Vero, a cui do la parola. Grazie.
Grazie. Presidente, iniziamo il ringraziamento anche a chi ho organizzato questa giornata, alla collega che ha chiamato di Danati in particolare. E vorrei fare due cose in questa mia presentazione. La prima è qualche impressione storiografica, per provare a tracciare in modo sintetico il percorso della storiografia sugli Stati Uniti e sulle amministrazioni di Franklin, Roosevelt e di Shoah. E nella seconda parte vorrei fare un bel punto su quelle che sono le posizioni storiografiche oggi, su cosa sappiamo oggi, pure un dibattito che rimane serrato, se vogliamo chiamarlo, farsi anche abbastanza aspro e polarizzato, e provare a riflettere su come si spiega quello che conosciamo oggi, perché oggi sappiamo che gli Stati Uniti e il suo presidente sapevano dei piani di Hitler per la sua attuazione, sapeva molto l'olocausto e fecero molto, molto poco. Dicevo la storiografia, semplificando, credo si possa dire che la storiografia sull'argomento tenda a seguire abbastanza i tempi più generali della storiografia della politica estera statunitense, della relazione internazionale degli Stati Uniti, e che possa essere catalogato, pubblicato in tre fasi. Vi è una lettura ortodossa che dura fino all'inizio degli anni 60, che sostanzialmente tende a minimizzare le responsabilità statunitensi e le responsabilità del Presidente, e che offre varie spiegazioni, alcune delle quali non vedremo sostanzialmente varie, di questa inazione degli Stati Uniti. Sottolinea questa storiografia le colpe e le responsabilità della burocrazia, in particolar modo del Dipartimento di Stato, disattento a quello che stava accadendo a livello d'Europa, poco interessato, dentro il quale pesava appunto la componente degli arabisti, e su questo torno tra un attimo. Sottolinea questa storiografia il legame con il clima politico interno, conservatore, isolazionista, radicalmente isolazionista, mai era stato prima nella storia degli Stati Uniti. Sottolinea ancora questa storiografia come dal 40 turbo in poi gli Stati Uniti fossero tutti concentrati sullo sforzo bellico, l'attenzione fosse catalizzata da considerazioni di ordine strategico e militare e considerazioni dentro le quali poteva essere considerato un dramma degli ebrei europei. Ma soprattutto questa storiografia sottolinea due altri aspetti. La prima è la carenza di informazioni. Non si sapeva quasi nulla, dice questa vulgata storiografica, degli Stati Uniti, di quanto stesse davvero accadendo nel cuore dell'Europa. Nel 1961, su questo testo, a titolo d'esempio, Samuel Huberin scrive un libro sul mondo politico del sionismo americano, Political World of American Zionism. E Huberin scrive, cito: durante la seconda guerra mondiale pochi americani, pochissimi, erano a conoscenza dei campi di concentramento. Alla fine della guerra, quando le truppe statunitensi entrarono nei campi, anche i soldati più temperati furono scioccati da quanto videro. Fine della situazione. Mancanza di informazioni che si combinava con un secondo aspetto, sottolineato da questa puntata storiografica, poi ritornerà anche nelle successive. e cioè la, non solo la carenza di informazioni, ma l'estrema difficoltà solo a pensare, immaginare la Shoah. Quando alla fine del 1942 in poi cominciano ad arrivare in modo più frequente, precise, diciamo così, delle informazioni, si fa fatica a leggerci. È inimmaginabile quanto sta accadendo, è impensabile. Questa impensabilità, diciamo così, si combina con la scarsità delle informazioni per far sì che chi la poi prende decisioni politiche non fosse realmente conoscente di quanto sta accadendo. Questa è una lettura ortodossa, dicevo, che domina una certa misura che è il dibattito pubblico fino agli anni 60, che da un certo momento in poi però viene fortemente contestata. Vi è una seconda fase, che per convenienza di etichettare come revisionista, che comincia a partire dalla fine degli anni 60, non casualmente in coincidenza, diciamo così, con un fermento che è culturale, che è generazionale, che è stato il suo vincolato storiografico, un momento di grande discussione tra gli studiosi, tra gli storici, se vogliamo anche di frammentazione, di polverizzazione della disciplina. È un momento di feroce contestazione, diciamo così, delle verità consolidate del ventennio precedente. Nel 1967 esce un libro di taglio giornalistico molto forte, che poi ispirò a contribuì con corsi ispirati una serie televisiva, un libro di Arnold Moss, Mentre 6 milioni morivano, 6 million died, e soprattutto nel 68 esce un libro, Paper Walls, di David Whitman, sulla politica di Franklin Roosevelt verso i rifugiati, ma sulla non politica, secondo Whitman. Poi sarà seguito, quindi sarà all'interno del romanzo, di Whitman, molto bene, cioè, scritto di Abandonment, l'abbandono degli ebrei sulla, proprio sulla risposta che sono stati inversi e hanno causato che sono stati difendoli, così via. Dicevo, questi testi si collegano dentro una più generale, se vogliamo, multiprospettica denuncia della politica estera degli Stati Uniti, il cinismo, la sua spregiudicatezza, la subordinazione, diciamo così, di imperativi di tipo etico a considerazioni di interesse nazionale. Questa letteratura ha come bersaglio principale non solo le amministrazioni di Roosevelt, ma il presidente stesso. Di cosa dicono in sintesi questi testi? Sottolineano come il Dipartimento di Stato fosse popolato da elite bianchi, anglosassoni, protestanti, non aliene da pregiudizi antisemiti. Sottolineano nuovamente la sensibilità del Dipartimento di Stato, gli arabisti, la sua considerazione di ordine geopolitico, la volontà di non alienare il mondo arabo, di tenere in considerazione gli interessi britannici, sottolineano questi testi l'influenza, il peso, quello che stamattina qualcuno ha chiamato l'arco culturale dell'epoca, il clima politico, dicevo prima, caratterizzato da conservatismo, chiusura, isolazionismo, da un populismo reazionario molto forte, poi l'identificazione dell'Udine più la seconda guerra mondiale ha portato un po' a dimenticare negli anni 30 negli Stati Uniti, sono gli anni di padre Caffrey, di Hugh Long, di senatore come Gerald Knight, molto conservatori, molto reazionari, che hanno prendere più di tempo un peso e un'influenza spropositata. Sono gli anni dell'avventore Lindbergh, tanto per menzionare un altro, anche famosa figura pubblica di antisemita e giornalista. Dicevo, ci sono tutti questi aspetti. Però questa letteratura ritiene che il presidente in ultima istanza sia colpevole e responsabile. È un presidente al meglio disattento o opportunista, al peggio lui stesso, in una certa misura non alieno da pregiudizi anti-ebraici, è soprattutto un presidente incapace di guidare. È attento sempre ad assecondare gli umori del paese, quindi pregiudizi, pulsioni della pancia del paese. Un dato interessante è che questo tipo di lettura viene accettato anche da una storiografia libera, ormai non si occupa specificamente della questione, ma la include dentro le ricostruzioni più generali. Se voi prendete uno dei testi più famosi, forse il più famoso sulla politica estera, Franklin Roosevelt, il libro di Robert Dahl, che ha Tale prende un paio di famiglie alla questione e accetta in toto questo tipo di critica del presidente Roosevelt. Dato significativo anche tra la pedale, nel suo manuale sulla politica degli Stati Uniti, dato interessante che accettano questo tipo di critica però mi danno un poco peso. Nell'economia complessiva dell'interpretazione proposta da Dalek, questo aspetto ritorna solo una seconda fase, una fase che per convenienza possiamo chiamare revisionista, seguita da una terza e ultima fase, che è quella in una certa misura che stiamo dentro oggi, una fase che usa una categoria della storiografia della relazione internazionale, una fase post-revisionista, in cui l'esponente più celebre credo oggi sia Richard Bryan, che produce o cerca di produrre una sintesi che riprende molti elementi dei primi due filoni, che certo beneficia dell'apertura degli archivi, della disponibilità di nuove fonti. Stamattina si discuteva di fonti e di carenza di fonti, è vero, fino a un certo punto, da parte statunitense abbiamo a vedere una overdose di fonti e una fatica immensa a digerire nuovi documenti che sono stati resi disponibili agli studiosi soprattutto a partire dal 1998, molto pubblicità, c'è un processo di apertura di archivi dei servizi di intelligence statunitensi sulla seconda guerra mondiale, su queste questioni qui, archivi che poi sono stati anche utilizzati in Italia, una generazione di studiosi che lavorano sulle stragi naziste in Italia. Dicevo, questa nuova letteratura cerca di produrre una sintesi, quali sono gli elementi interpretativi che qualificano questa sintesi. Primo, gli Stati Uniti sapevano molto. Affermazioni come quella di Harvey che citavo prima non sono più sostenibili. Secondo, si faticava a credere a ciò che si sapeva. E ritorno a una questione su cui chiuderò l'impensabilità dell'Olocausto. Terzo, una cosa che Brightman sottolinea con forza, in ultima istanza questa questione tra l'Europa subordinata alla conduzione della guerra e a obiettivi di tipo strategico-militare. Le analisi dei servizi di intelligence statunitensi, dell'OPS, sono analisi ricche di dati, di fatti, ricche di intelligence, e povere di valutazioni, di stili, di analisi. Quarto, una forte enfasi nuovamente su politici interni, che si combina con una sottolineatura che in certi passaggi di Breitman sembrano quasi di carattere funzionalista, una sottolineatura, dicevo, dell'incidenza di dinamiche e inerzie di tipo burocratico, che di nuovo ci si sofferma in particolare sul Dipartimento di Stato. Quinto, molti giovani studiosi pongo un'attenzione maggiore verso l'atteggiamento e in ultima la responsabilità della comunità ebraica statunitense, divisa, religiosa, inefficace politicamente, capace di svolgere un'azione di lotta incisiva e quindi in ultima una certa misura corresponsabile. Sesto, da tutto ciò ne consegue una forte attenuazione delle critiche nei confronti di Roosevelt medesimo, che viene quasi scagionato, insomma, un cambiamento soprattutto negli ultimi lavori di Bryan, che se vedete l'introduzione recente ai diari di McDonald, addirittura offre un'immagine di Roosevelt completamente diversa da quella che aveva abituato, Roosevelt attento ai problemi, dei rifugiati, degli ebrei europei, che avrebbe da 7-38, immagina anche un piano cogliere questi rifugiati in giro per il mondo, la tesi che poi è stata molto criticata, dicevo, il dibattito è tornato a farsi aspro, polarizzato, prima merito che altro non risposto a Brian. È una stagione di studi molto ricca, questa ultima, che produce una storiografia molto dettagliata, a volte se volete un po' anodina, vittima di un certo qual feticismo documentario, un effetto più generale della storia e delle relazioni internazionali. Tutta franchezza, se leggete qui tema sarà più debole come studioso, ma mi appassiona la scena di più di la lettura ebraica. Però la letteratura è questa che ci dà molti elementi di riflessione aggiuntivi. E allora che cosa possiamo dire di sapere oggi rispetto a questi grandi temi di dibattito, rispetto alle responsabilità, rispetto alle colpe statunitensi? Si diceva che si sapeva molto questo della sua vita finale, della sua identificazione, della sua attuazione. I rapporti fattuali dei servizi di intelligence sono molto dettagliati, i servizi britannici penetravano, i codici cinematografici tedeschi già nel 1941, che poi passavano tutte le informazioni negli Stati Uniti. Secondo elemento, che la stessa opinione pubblica statunitense era informata di molti dettagli. E ho un libro di Deborah Lindstrom, un articolo più recente di Lori Leff, che fa un'analisi sistematica del New York Times tra 1939 e tra settembre 1939, inizio della guerra e maggio 1945, la fine della guerra in Europa. E la Leff mostra come il New York Times pubblichi 1147 articoli su cosa stava avvenendo agli ebrei in Europa, 17 al mese, alcuni molto dettagliati. Sappiamo che poco o nulla fu fatto tra il 33 e il 39, un clima di disattenzione verso quanto stava accadendo in Europa e l'inesistente politica per i rifugiati. Sappiamo che durante la guerra sia il Dipartimento di Stato sia il Presidente non prestarono particolare attenzione a quanto stava accadendo rispetto delle sollecitazioni e delle pressioni del segretario del Tesoro Morgenthau. L'influenza però si riduce nel corso della guerra, le cose cambiano un po' solo con l'istituzione del World Refugees Board, ma siamo già nel 1944. Sappiamo però che l'opinione pubblica, per quanto informata, non viene mobilitata, non viene un tentativo, diciamo così, di educazione dell'opinione pubblica. L'articolo di Leff sul modo in cui il New York Times informò gli americani di quanto stava accadendo, si sottolineano molti articoli, sono articoli pubblicati nelle pagine interne, pochissimi sono gli editoriali di commenti, stiamo parlando del New York Times, quotidiano dell'elite libera, la cosmopolita, quindi Chicago Tribune, una lettera che sono quotidiani molto conservatori, isolazionisti. E vi è un contrasto stridente con altri ambiti, perché il presidente Roosevelt fu sempre attento all'opinione pubblica e fu fortemente condizionato con i dati. Sì, una democrazia, ma fu anche sempre impegnato in uno sforzo di educazione e convincimento dell'opinione pubblica. Che però su questo tema non si cercò, diciamo così, se ne passate, voglio un po' brutta, non si cercò di educare. In altre parole, vado a chiudere, gli Stati Uniti e chi li guidava hanno avuto gravi responsabilità. È difficile da capire, non vi è istintivo capire come sia stato possibile tutto ciò. Stiamo parlando di principale antica democrazia al mondo, impegnata in una guerra contro lo sceno dei totalitarismi. Stiamo parlando di un presidente con effetti clamorosi, libera, progressista, capace di parlare con straordinaria forza un linguaggio della libertà universale, pensate alle quattro libertà, la Carta Atlantica. Vi sono tante spiegazioni parziali, che in parte ho già menzionato, vi è sicuramente il peso del clima politico e culturale dell'epoca. Il segretario di Stato Colonel Howe cerca di nascondere il fatto di avere una moglie ebrea, convinto che ciò possa nuocere alla sua carriera politica. Vi è un antisemitismo tra le diffuso e forte, talmente forte da sopravvivere alla guerra stessa. È uscito un saggio recente di Timothy Naftali sull'utilizzo da parte della CIA dei servizi di intelligence statunitensi di ex uomini ex nazisti. Naftali è tutto perché uno storico come te, tra virgolette cospirativo, insomma, tutt'altro, di cui siamo osservatori un po' così, ma lo stesso Naftali rimane sconcertato, utilizzando questi nuovi fondi d'archivio per vedere le scarse regole morali che la CIA si fece nell'utilizzare ex gerarchi nazisti. Un clima politico e culturale si manifesta anche nel timore che impegna. impegnarsi maggiormente per salvare degli eventi e far venire meno il sostegno popolare all'impegno medico, un impegno ovviamente oneroso, per i costi umani e materiali. Vi è la sottovalutazione di Hitler e un convincimento che in fondo negli anni 30, un convincimento che in fondo stava portando una qualche stabilità in Germania e in Europa, a modo buono anche negli Stati Uniti, ma poi fa politica di appeasement, e lo stesso Fermi di Milano lo si presentava un giudizio sostanzialmente positivo degli accordi di Monaco, e si ragiona appunto per priorità strategiche, una polemica storiografica infinita sulla questione dei bombardamenti, dei campi di concentramento. Già poi nei documenti che abbiamo, i pianificatori dei bombardamenti, di nuovo parlando dei documenti dei servizi di intelligence dell'OSS, ritenevano il bombardamento dei campi un inutile diversivo. Vi è il peso sia della debolezza della divisione, scusate, gli ebrei statunitensi, sia del loro comprensibile tentativo di volontà di integrarsi pienamente nella società statunitense, che è tipico per immigrati di seconda e terza generazione. Su questo abbiamo una stagione di studi molto interessante e fertile. Un ragionamento che in una certa misura vale anche per quelli che mi sembra sia stato un vento da definire un po' grossolanamente gli ebrei del presidente, figure come i giudici Felix Frankfurt, Louis Brandeis, Samuel Rosenman e altri. Espressione a loro modo di un drammatico paradosso che in forma diversa si è manifestato anche con Kissinger più recentemente, cioè che loro essere ebrei li obbligava ad essere milioni per poter emergere, per avere accesso a certi ruoli, li obbligava in una certa misura a nascondere la loro ebraicità, debolezza di un'identità ambivalente, ma non potevano essere della vecchia degli anni 30. O di figure come Stephen Weiss, presidente dell'American Jewish Congress, cui interessa per la minaccia razzista, dice Henry Feigl, più sempre inferiore a quello del caso Sacco-Vanzetti, alla corruzione dell'amministrazione newyorkese di Jimmy Walker o alla crescita del sindacato CIO. Fine della citazione. E però, e qui chiudo, ritorna in ultima istanza un altro aspetto che abbiamo citato prima, ed è la questione dell'immaginabilità, l'impensabilità della Shoah. Proprio Frankfurt, giudice della Corte Suprema, molto vicino, diceva il Presidente, quando incontra, siamo alla fine del 1942, l'esodo del polacco, gli anni caschi, che lo informa delle condizioni del ghetto di Varsavia, del campo di Belzec, rifiuta di credere. E non perché non si fidi di lui, non lo ritengo bugiardo, ma, cito Frankfurt, perché quando mi stai dicendo troppo orribile per essere concepibile. È fine della citazione. Ed è questa impensabilità, credo, che alla fine lascia lo storico quasi primo di categoria. Perché la Seconda Guerra Mondiale produsse un processo di assurdazione a tante forme di impensabile, a tanti orrori. Pensate solo alle armi atomiche, concepite, utilizzate, se fossero una semplice aggiunta a un picco estremo di distruzione e morte al quale tutti si riteneva di essere assorbati. La Shoah però andava oltre, rimaneva in una certa misura impossibile da immaginare. Penso questa è la lezione principale che si giunge da un'analisi del ruolo, della responsabilità e di un